contro Radio Notizie Estate.
.12:47, una buona mattinata da Domenico Guarino, bentrovati. Le notizie a cura della redazione regionale di Controradio per la prima edizione del GR. Sono terminate questa mattina le operazioni di spengimento dell'incendio che ha interessato dalla serata di sabato l'edificio del Viper Theater di Firenze in via Pistoiese, a dirlo il comune di Firenze, in una nota per cui, venuta meta la presenza di fumi da combustione, i tecnici dell'ASL Toscana Centro hanno valutato che non c'è più la necessità di tenere chiuse le finestre, di evitare l'attività all'aperto, così come era stato indicato di fare nelle zone limitrofe al teatro Piagge, Brozzi, Peretola, San Donino, Mantignano, Ognano. Le autorità competenti hanno disposto la revoca dell'invito a tenere finestre chiuse, a sospendere l'attività all'aperto. Non ci sono più rischi, questo è quanto ha scritto sui social la sindaca Sara Funaro, che ha ribadito: siamo al fianco dei gestori e di tutte le persone che negli anni hanno fatto vivere questo spazio. Sul fronte delle indagini, naturalmente, si sta tentando di ricostruire la dinamica dell'incendio che l'altro ieri ha semidistrutto il Viper. La struttura è di proprietà comunale, realizzata grazie ai fondi europei per la qualificazione delle periferie. È stata interessata da un rogo che si è sviluppato dall'esterno del locale, quasi sicuramente da masserizia catastate da un gruppo di senza fissa dimora che stazionavano nei paraggi ieri dopo lo sgomento. Tanta solidarietà da parte delle istituzioni, degli artisti che si sono esibiti, hanno frequentato nel tempo la struttura, sede di concerti e di attività culturali. Questa mattina abbiamo sentito il direttore artistico del Viper, Marco Cacciagli.
Io sono qui in questo momento di fronte alla struttura, in condizioni prose, ecco, quindi fare previsioni sembra, insomma, sarà quanto mai improbabile ripartire a breve, considerando il breve mese.
Tanti artisti, no, sono stretti intorno al Viper, c'è questa idea di aprire una raccolta fondi.
Senza dubbio, i messaggi di stima, di solidarietà, di aiuto ci confortano, ci fanno capire che comunque siamo riusciti a creare dal 2007 una comunità molto ampia, insomma, di utenti, di persone, di, insomma, una comunità di persone sensibili alle nostre tematiche, alla cultura, all'arte, alla musica, allo spettacolo, insomma, a tutte le attività che svolgevamo qui poi, ecco. Ora io la vedo un po' in maniera diversa, cioè ci deve essere un obiettivo. Io non è che voglio aprire una campagna di raccolta di soldi, un obiettivo raggiungibile, e questi soldi, contributi vengono utilizzati in maniera corretta, puntuale ed efficace.
Punto di vista della dinamica, naturalmente ci saranno delle indagini, ci sono già in corso per capire, però
il tutto è partito dall'esterno, quello è ormai garantito. Quindi è tutto partito nel pomeriggio, le cause io non le posso sapere, secondo me sono molto accidentali, ma chiaramente non lo posso sapere, ci sono le indagini. Però poi è intaccato una porta di emergenza, però tutto questo materiale che era stato depositato, diciamo, da dei senza tetto, ha preso fuoco, ha intaccato la porta di emergenza e le fiamme si sono alzate, sono entrate nelle intercapedini del tetto, che essendo ignifugo, buona sostanza, non prende fuoco. E quindi è anche difficile probabilmente da monitorare, però è stato intaccato anche quello, piano piano, diciamo, nelle intercapedini ha lavorato, insomma, ecco perché poi c'è stato un ritorno di fiamma.
La ricostruzione di un alterco con queste persone senza fissa dimora?
La ricostruzione non è fedele nei tempi, probabilmente, nel senso che loro pensavano, insomma, la situazione è sempre un po' complicata,
certo,
no?
Certo,
mettiamola
certo.
Così, però pensavano che ci fosse stati noi a dargli fuoco, insomma, e quindi ci sono venuti un po' sul muso, ecco. Ma insomma, cioè, sono anche in condizioni estreme, insomma, ecco, sono soggetti abbastanza incontrollabili per certi versi, ma non penso che questo abbia scatenato una risorsione sulla seconda mandata.
Il Viper è un presidio di socialità, cultura, un luogo di musica e spettacolo, non può rimanere chiuso, faremo di tutto perché possa riaprire con l'avvio della stagione. Questo quanto ha dichiarato ieri la sindaca Sara Funaro, che si è detta molto vicina ai gestori, a tutto lo staff del Viper. Ha detto anche che l'amministrazione comunale seguirà l'evolversi della vicenda e in settimana con l'assessore alla politica giovanile Letizia Perini ci sarà hanno dei sopralluoghi per verificare i danni e gli interventi da fare. Sentiamo proprio l'assessora Perini, ospite questa mattina alla nostra newsline.
Allora, ancora non siamo potuti entrare naturalmente dentro la struttura perché le operazioni stanno andando avanti, le operazioni dei Vigili del Fuoco, quindi non appena termineranno potremo entrare e quantificare realmente il danno, però ecco, sicuramente ingenti danni al tetto, appunto una parte è crollata, poi sono dovuti hanno dovuto fare dei tagli per poter passare con l'acqua e con la schiuma, quindi operazioni che hanno richiesto in qualche modo di smontare e di rompere per alcune parti dell'edificio. In più sicuramente ci saranno danni alle strutture elettriche, agli impianti, purtroppo diverse parti, anche se fortunatamente tanto altro anche si è salvato, però ecco, fino a che non riusciremo ad entrare dentro la struttura, e con la sindaca abbiamo detto, io mi sono sentita anche con Marco subito appena il fatto è accaduto, che appena potremo entrare, andremo a fare un sopralluogo insieme anche ai servizi tecnici per quantificare appunto il danno e per intervenire il prima possibile per poter ridare il via all'attività.
Anche perché con la chiusura della FLOG, no? Il Viper è rimasto un po' una di quelle strutture imprescindibili, se vogliamo, per la circuitazione musicale, diremo di medio calibro, no? In città.
Un presidio storico e culturale, diciamo.
Parla di un incendio partito all'esterno, di questo accampamento informale di homeless.
Esatto, sappiamo di questo accampamento esterno, sembra che l'incendio sia partito da lì, quello della mattina, che poi sembrava essersi spento e aver fatto solo qualche piccolo danno all'esterno, e invece poi è divampato nuovamente l'incendio nel pomeriggio e ancora si cerca di capire qual è la causa. Ci siamo allertati tutti e ora vediamo di risolvere anche quest'altra situazione, perché insomma ci sarà da stare vicino a queste persone e cercare di trovargli una collocazione più adeguata.
E veniamo a quello che viene definito ormai il cubo della discordia a Firenze. Ora che qualcuno si prende le sue responsabilità, lo afferma l'architetto Egidio Raimondi, portavoce Europa Verde Verdi Firenze, in merito al progetto di rigenerazione dell'ex teatro comunale di Firenze in zona Ogni Santi, che tanto sta facendo discutere. Siamo di fronte ad uno scaricabarile imbarazzante, dice Raimondi. Sentiamo.
Ma a me in questi giorni viene da chiamarlo il cubo di Rubik, perché è un rompicapo, nel senso che nessuno ne sapeva niente, non si sa come mai è venuto fuori così. Ho letto interviste dell'ex funzionario della sovrintendenza che diceva appunto: ma non capisco perché sia venuto così. Il punto è abbastanza chiaro: c'è un progettista, cioè, allora, prima un committente, un progettista, delle commissioni che hanno approvato il progetto sia in comune che in sovrintendenza, e quindi ora è il momento di prendersi delle responsabilità. Invece è tutto uno scaricabarile, come accade sempre in questi casi, non si sa mai di chi è la colpa. Di fatto è chiaro, c'è un percorso, cioè, secondo me il vero punto è la qualità delle commissioni giudicatrici. Poi c'è chi dirà che è colpa del progettista, ma se un progettista fa un progetto che non è da approvare, non si approva. Quando la sovrintendenza rilascia un atto c'è sempre scritto: mi dovete tenere informati sull'andamento dei lavori, eccetera, e che poi non si fa, non si segue. Quindi se uno fa una variante dovrebbe ottenere una nuova paesaggistica, se uno cambia materiale o cambia colore, eccetera. Questo sarebbe l'iter. Il problema è che poi si rimane sul bello brutto, anche nel dibattito che stiamo, a cui stiamo assistendo,
certo,
no?
Certo.
È bello e brutto, invece lì c'è un aspetto tecnico, cioè la questione è la compatibilità paesaggistica di quell'oggetto che viene progettato, in base a delle norme che sono scritte e che sono vigenti. Ci sono troppe norme, ok, però se non c'è una qualità alta di chi deve giudicare, forse le norme servono, cioè vanno scritte meglio, ne vanno scritte bene, altrimenti bisogna avere meno norme ma avere più persone capaci nel giudicare. Però il problema è che, cioè, questa cosa, quello che stupisce è che questo è perfettamente in regola, a parte se non ci sia davvero questa differenza tra il presentato e il realizzato, quello a quel punto non sarebbe regolare.
Basta un minimo intervento di capitali speculativi per avviare processi di gentrificazione, cioè basta che anche solo pochi cittadini molto ricchi si spostino in un qualsiasi quartiere o una città per far sì che si inneschino trasformazioni demografiche inevitabili. Lo dice uno studio di due ricercatori italiani, Luca Pappalardo del CNR e Giovanni Mauro della Scuola Normale di Pisa, che abbiamo intervistato.
Ci siamo sforzati di definire, misurare quando impediamo al top 5% della popolazione di muoversi in chiave speculativa. Ovviamente la gentrificazione può avvenire anche per cittadini di fascia medio-alta che sostituiscono quelli di fascia più bassa, ma quando si impedisce al top 5% di muoversi, nelle nostre simulazioni sembra, ecco, che i cittadini di fascia media, medio-alta e fascia un po' più bassa in qualche modo trovino un accordo, ecco. Il secondo risultato che troviamo è il fatto che misurare questo fenomeno con misure che si basano sui flussi e non sui conti, come si è fatto fino ad ora. Sui conti intendo dire su misure tipo censimenti della popolazione, permette di accorgersi prima della nascita del fenomeno, e il fatto che le città più dense tendono a sperimentare più fenomeni di gentrificazione.
Laddove ci sia un maggiore controllo pubblico sull'intervento di capitali, diciamo, speculativi, o comunque di intervento di trasformazione urbanistica, architettonica di un pezzo di città, tra virgolette, popolare, se c'è un controllo di questo tipo, la gentrificazione viene scongiurata, giusto?
Ecco, il parallelismo può portare lì, non è esattamente quello che noi proviamo, diciamo. Noi proviamo nella simulazione, quello che proviamo è che se ipotizziamo che questo top 5% non si muova, ammesso che il suo movimento avvenga solo in chiave speculativa, che è un'assunzione modellistica, noi non vediamo gentrificazione. È chiaro, come dice giustamente lei, bisognerebbe misurarlo sui dati. Questo è un problema atavico, le amministrazioni non sono troppo pronte o volenterose a rilasciare i dati, tuttavia stiamo collaborando con alcune di queste che sono dimostrate molto virtuose.
La Guardia di Finanza di Pisa ha scoperto una società che ha incassato indebitamente 1.800.000 euro di erogazioni pubbliche grazie a bonus fiscali su lavori di ristrutturazione in realtà mai eseguiti. Due imprenditori residenti a Livorno sono stati denunciati per truffe e danni allo Stato. I soldi intascati senza avere diritto erano costituiti da crediti d'imposta risultati fittizi in quanto legati a lavori di ristrutturazione, bonus facciate, super bonus 110% in realtà mai eseguiti o eseguiti in maniera parziale nella presunta truffa. Spiegano i finanzieri, i due imprenditori avevano coinvolto a vario titolo ulteriori 9 soggetti residenti alle province di Pisa e di Livorno e una società con sede a Calci, Pisa, attiva nel settore dell'edilizia. È stata segnalata per la responsabilità amministrativa degli enti indotta a decreto legislativo 231 del 2001 in relazione ai reati commessi dai propri amministratori di diritto e di fatto. E siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo parzialmente nuvoloso in mattinata con locale densamente più compatti, nel pomeriggio velature in transito con nubi cumuliformi nelle zone interne con isolati e brevi rovesci più probabili sui rilievi, venti deboli di brezze, mari poco mossi, le temperature quasi stazionarie, le calule minime, le massime invece in aumento nelle zone interne. Sono le 13, è davvero tutto, grazie a Mirko per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi la musica di Controradio, alle 16 arriva Pierluigi Megahertz, alle 19 l'edizione serale della Newsline con Raffaele Palumbo. Buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Notizie Estate.